Gavroche, storie di oppressione e ribellione.
Buon pomeriggio agli ascoltatori, benvenuti a Gavroche, benvenuto a Giorgio Cremaschi. Giorgio, buon pomeriggio anche a te.
Buon pomeriggio, grazie. Ciao Giovanni e buon pomeriggio a tutte.
Ciao
tutti.
Giorgio.
Dunque, ci sono moltissime cose di cui parlare, una settimana intensa.
Sì, c'è un sacco di roba. Io però vorrei partire da una mia esperienza personale un attimo e poi arriveremo ai temi che, diciamo, abbiamo vissuto come facciamo sempre la settimana. Io sabato ero a Biella a un incontro politico, parlavamo della rivoluzione d'ottobre, e lì una compagna, Lucetta Bellomo, una compagna di Rifondazione Comunista, mi ha raccontato, e poi mi ha scritto anche, tutta una vicenda che io ho anche vissuto, perché in quegli anni, cioè ero appena venuto via dal Piemonte, però, perché sono stato tanti anni in Piemonte, però francamente anch'io chiedo scusa per questo, avevo credo rimosso, dimenticato. Nel 2001 a Biella ci fu uno dei più gravi incidenti sul lavoro della storia d'Italia, esplose praticamente una fabbrica tessile. Uno si immagina, esplodono le acciaierie, esplodono le aziende chimiche. No, è una fabbrica della lana, perché non tutti sanno che nella produzione della lana ci sono gravissimi rischi per l'ambiente, per la sicurezza dei lavoratori, soprattutto quando si spargono le microparticelle nell'aria della lana, del prodotto tessile, che sono altamente infiammabili. A Biella nel 2001 esplose praticamente, si incendiò con un incendio terribile la pettinatura italiana e morirono subito 3 operai, molti altri furono feriti, alcuni in maniera irreparabile, perché si sa che gli incendi producono poi guasti e danni personali terribili. Bene, io ho voluto verificare perché cos'era successo, ecco, non è successo niente, grazie, non è successo niente. Nel 2009 tutti in secondo grado avevano avuto prima una piccola condanna, questi dirigenti di questa fabbrica, per la strage piccola, piccolissima, inferiore a quella di un incidente stradale, e poi nel 2009 sono stati definitivamente assolti. Quindi non c'è colpevole, ci sono solo i morti. La fabbrica nel 2012 è chiuso di fronte alla grande crisi, quindi sono rimaste solo le vestigia di questa fabbrica, che tra l'altro oggi vengono utilizzati per i film, perché ha questo aspetto, per le telenovela, per gli sceneggiati, perché ha questo aspetto di vecchia fabbrica con tutte le sue architetture, con tutte le sue colonne, quindi ha questo aspetto, diciamo, di fabbrica vecchia che si presta bene per i set cinematografici. Ecco, però ci sono rimasti solo i morti. Questa è una cosa terribile che mi è stata raccontata, perché dice quanto davvero questa società non abbia rispetto del lavoro, e come poi il lavoro produca lo sfruttamento del lavoro, produca danni, stragi terribili, che questa società completamente rimuove molto spesso. Ecco, tra l'altro nella provincia di Biella dopo ci sono stati altri incidenti, non ne fa nessuno, altri morti sul lavoro, persone. Un giovane pochissimo tempo fa è morto di esalazioni mentre lavorava sulle acque reflue, un altro è morto nei boschi, in lavori pericolosi. Ecco, quello che mi colpisce delle storie raccontate è questa strage continua, in gran parte impunita, che avviene poi a Biella, in questo caso, che è una delle province più ricche d'Italia, siamo nel nord piemontese, ricchissimo, basta andare a Biella e vedi, cioè una città, diciamo, piena di ricchezza, eppure lì c'è lo sfruttamento, la schiavitù, ci sono e c'è il silenzio che cancella i morti. E questa è una cosa con cui volevo aprire la nostra discussione, per ricordare sempre che anche se noi parliamo, abbiamo detto alla manifestazione dell'11 novembre portiamo in piazza la verità, continuiamo a usare giustamente questa parola, la verità, ecco, anche se noi parliamo, anche se noi urliamo eccetera, la quantità di quello che viene cancellato, la quantità di quello che viene nascosto, la quantità di quello che viene rimosso, la quantità di quello, delle colpe che vengono assolte nei confronti del lavoro è sempre incommensurabile rispetto a quello che noi riusciamo a fare, e questo è un ricordo che credo noi dobbiamo sempre avere dentro. Detto questo, grazie, visto che abbiamo parlato di un processo andato male, parliamo un attimo invece, non è così grave la vicenda, perché non ci sono morti, ma è altrettanto grave per i diritti dei lavoratori, parliamo subito di un processo che è andato invece bene, quello Almaviva, hai sentito, no?
Sì.
Proprio la scorsa settimana il giudice ha dichiarato illegittimi 153 licenziamenti dei 1666 lavoratori di Almaviva. Voglio anche dire, tra parentesi, che siccome sui giornali anche qui a contestare tutte le bugie o le cattive informazioni ci vorrebbe non mezz'ora che noi usiamo, anche solo sulle notizie che andiamo, ma ci vorrebbe una non stop alla mentana per poter raccontare tutte le balle che vi... Comunque, una delle balle era che questi lavoratori erano assistiti dalla CGIL, non è vero, perché la CGIL anzi ha delle responsabilità sui licenziamenti di Almaviva, e voglio ricordare che quando l'anno scorso, proprio in questo periodo, la RSU di Roma respinse il ricatto dell'azienda, te lo ricordi?
Certo.
Grazie. No? L'azienda disse: o vi tagliate i salari del 20% o riducete i vostri diritti, e parliamo di salari che erano di 800 euro, quindi si trattava di passare da 800 a 600 euro al mese, o rinunciate a questi diritti o vi licenziamo tutti, e la RSU respinse questo accordo. Giustamente, con dignità. Purtroppo quella di Napoli non respinse l'accordo e CGIL e CISL dissero: che bravi i napoletani, e insomma questi romani non sono stati così attenti ai problemi dell'occupazione, quindi non aiutarono per niente CGIL e CISL questi lavoratori. Il ministro Calenda a sua volta disse: noi vi abbiamo dato l'occasione, voi non l'avete accettata, peggio per voi. E Almaviva, sulla base del pronunciamento dell'RSU, decise immediatamente che licenziava 1666 persone, tutte licenziate, perché non avevano accettato di tagliarsi i salari. Ecco, ti ricordi di che cosa abbiamo parlato una settimana fa?
Rispetto ai tagli dei salari?
No, rispetto all'estorsione.
All'estorsione, esatto.
Ti ricordi, abbiamo parlato, grazie, di tre sindacalisti dell'OSB, Montanari, Issa, sì, e Riad, accusati a Piacenza di estorsione, perché dice con i loro scioperi vogliono costringere l'azienda a fare una a fare delle cose che l'azienda non vorrebbe fare, vogliono guadagnare ingiusti profitti. Sono sotto processo per estorsione, pare, una cosa assurda, no? Cioè, lo sciopero è un'estorsione. Ecco, qui c'è stata invece all'Almaviva un'estorsione vera, perché se il padrone ti dice o rinunci a salari per te vitali oppure ti licenzio, questa la chiamo estorsione, questa sì che è un'estorsione. Tra l'altro la legge dice proprio che questo può produrre l'estorsione, si ha quando si produce per chi la fa un ingiusto profitto. Ecco, qui siamo proprio di fronte a un ingiusto profitto, cioè l'azienda Almaviva ricatta i lavoratori, dice: volete tagliarvi i salari? Il sindacato aziendale, ripeto, non CGIL CISL, decide di sostanzialmente di accettare, poi fa finta di no, ma decide sostanzialmente di accettare. I lavoratori invece resistono e l'azienda li licenzia, ecco, li licenzia tutti, 1666. Ecco, il giudice di Roma, su causa di due avvocati che io voglio ricordare, Panici e Guglielmi, che sono due avvocati che fanno tutte le cause più spericolate per i lavoratori e tra l'altro molte ne vincono anche, quindi sono bravi e coraggiosi, ecco, 153 di questi lavoratori non chiamati dalla CGIL, come dicono i giornali, che come ho detto prima era complice di questi licenziamenti, ma come scelta autonoma, individuale, io avevo anche partecipato insieme ai lavoratori di Sky a un'assemblea con alcuni di loro, hanno fatto causa e il giudice gli ha dato ragione. Il giudice ha detto che non possono essere licenziati con questa motivazione, o salti dalla o mangi sta minestra o ti tagli la gola oppure te la taglio io. Ecco, non si può fare. Il giudice non è arrivato a dire, come io dico, che questa è un'estorsione, però ci è andato molto vicino, perché ha detto che sono comportamenti assolutamente inaccettabili, che i licenziamenti sono inaccettabili, perché non si può costringere una persona a tagliarsi il salario pur di conservare il posto di lavoro. Questa è la sostanza, quindi un'argomentazione molto forte per una sentenza che reintegra questi 153 lavoratori al suo posto di lavoro. Naturalmente Almaviva subito ha dichiarato che li trasferisce in Egitto, a Catania, al Circolo Polare Artico, ha fatto una cosa vergognosa che si aggiunge a tutte le cose vergognose che fa, e naturalmente l'ineffabile Calenda, che è quello stesso che in questo momento sta seguendo le vicende dell'Ilva, e quindi come si dice, tocchiamo ferro, visto quello che se, colui che se ne occupa, ecco, non ha detto né spifferato parola. Qui siamo di fronte a una sentenza che reintegra al posto di lavoro questi lavoratori che avevano la fortuna, è bene dirlo, ricordiamolo, grazie, di non essere stati assunti col Jobs Act.
Certo.
Perché se fossero, erano anziani, da un certo, anziani non di età, perché la maggior parte sono donne, non sono anziane per niente, ma anziani rispetto al Jobs Act, cioè tutti quelli assunti col Jobs Act, ovviamente anche se il giudice gli avesse dato ragione non sarebbero stati riammessi al posto di lavoro. Invece in questo caso il licenziamento è stato dichiarato nullo perché c'è il vecchio, questi lavoratori hanno ancora il vecchio articolo 18. Questo per coloro che dicono non è grande differenza averlo o non averlo. Ecco, questi 153 persone di che c'è una grandissima differenza averlo, e che rimettere l'articolo 18 è una delle cose fondamentali per ridare dignità al lavoro. E tutti quelli che parlano di lavoro, diritti, dignità, e poi non partono dal fatto di rimettere e casomai estendere l'articolo 18, vendono montagne di chiacchiere. Questa è la sostanza, vendono montagne di imbrogli, come la trattativa, che trattativa poi è una parola grossa, io ho fatto tante trattative, le trattative diciamo pure una volta si fondavano sul fatto che c'erano due parti, una era la parte del sindacato, l'altra era la parte dell'azienda o del governo, eccetera, ognuno sosteneva le sue posizioni, si litigava, si faceva sciopero, poi alla fine si trovava un accordo o no. Oggi quelle che si chiamano trattative a me paiono più le scene di Fantozzi di fronte al capufficio, hai presente com'è, no? Nei film di Fantozzi,
certo.
Cioè, gli atteggiamenti di fanno venire in mente Fantozzi di fronte al capufficio, cioè come buono lei, esatto, così come, ecco, come buono lei. Ecco, sulle pensioni Cisle e Will mi pare che siano con Gentiloni come Fantozzi proprio, come buono lei, a qualcuno non gli dai 67 anni, gliene dà 66 e mezzo. Devo dire che la CGIL si è sottratta, e questo ha fatto bene, a questa scena ridicola di far finta che si risolve il problema delle pensioni decidendo che qualche siderurgico e qualche marittimo, anche se i marittimi non è chiaro, può andare in pensione a 66 anni e 7 mesi e non a 67, ecco. Devo dire però che anche la CGIL continua a non dire la cosa di fondo, che io vorrei dire, come si dice, senza fare tanti giri di parole: bisogna abolire la legge Fornero, bisogna abolire la legge Fornero, bisogna tornare a un'età pensionabile adatta alle condizioni di vita delle persone e anche alla disoccupazione enorme che c'è in questo paese. E se l'Unione Europea dice che non si può toccare l'età pensionabile perché siamo il debito, bisogna mandare a quel paese l'Unione Europea, tutto qui, altre vie non ci sono, altre vie sono vie persino odiose, perché si decide che siccome non puoi toccare il limite massimo, allora decidi tu sì, tu no, tu forse vai prima, tu forse ancora un po' prima, cioè si decide di distribuire come una mancia quello che invece è un diritto fondamentale di tutti i lavoratori, andare in pensione in età ragionevole per permettere ai figli di andare al lavoro in un'età altrettanto ragionevole e non morire di lavoro mentre i figli fanno i precari o i disoccupati. Questa cosa sacrosanta nulla dice la CGIL, l'ha detta anche un recente comunicato, vari sindacati di base, compresa l'USB, la quale USB, tra l'altro, credo che sia importante sottolinearlo, ha avuto un successo davvero. Io conosco un po' il mondo metalmeccanico, conosco le fabbriche metalmeccaniche e mi ha stupito quello che è successo a Bologna, perché la GD è la principale fabbrica di Bologna, ha 1500 dipendenti. Questi 1500 dipendenti sono dipendenti di una fabbrica ad altissima tecnologia che fa le macchine per il tabacco, per la Philip Morris, per tutti. Quindi diciamo che lavora in un prodotto anche che uno può dire lavora nel mondo delle droghe consentite, però proprio per questo ha un grandissimo successo nel mondo. Fa macchine per il tabacco, per la Philip Morris, per tutti. È praticamente uno dei grandi produttori mondiali. È una fabbrica ad altissima tecnologia, è una fabbrica dove i lavoratori hanno condizioni che uno può dire rispetto ad altri sono sicuramente migliori. Uno può dire quei lavoratori lì sarebbero soddisfatti, bene, bravi. E infatti fino a poco tempo fa la FIOM aveva quasi l'80% dei voti delle elezioni del consiglio di fabbrica. Ebbene, sai cosa è successo? Sì, so che lo sai, grazie, ma ti faccio una domanda retorica. Lo sai cosa è successo?
No, non lo so.
Ma davvero non lo sai? Allora, gravissimo questo. Allora, alla GD di Bologna ci sono state le elezioni della RSU, cioè della rappresentanza dei lavoratori, sì. E l'USB, che non esisteva 4 mesi fa in fabbrica, non esisteva, da sola ha conquistato più di 500 voti e ha conquistato la maggioranza. È il primo sindacato in una delle fabbriche più avanzate, più tecnologiche e anche con condizioni sindacali più avanzate che ci sono in Italia. Questo è, secondo me, un segnale enorme. Ho letto sui giornali, ora naturalmente non si può pretendere che le notizie importanti escano sui giornali con il dovuto rilievo, però non possono neanche ignorarle, quindi il Corriere della Sera, la Repubblica hanno parlato a lungo nelle pagine di Bologna, perché ovviamente lì la cosa non si poteva non ascoltare, di quello che è successo. La FIOM ha detto è nato, ha vinto il populismo sindacale, non so se ti rendi conto. Vorrei sapere
una nuova categoria.
Che cosa diavolo è il populismo sindacale? Io vorrei sapere che me lo spieghi. Comunque, la sostanza è che anche lavoratori di alta professionalità che lavorano con altre tecnologie non hanno più voglia di sentirsi rappresentati da sindacati che magari fanno anche grandissimi discorsi, ma che poi non fanno il loro dovere fondamentale, cioè fare il conflitto, fare la lotta, cercare di cambiare le cose. Non accettare, insomma, la condizione dei lavoratori come acquisita, provare a cambiare le cose. E questo vale a tutti i livelli della condizione di lavoro, vale per chi sta meglio e vale per chi sta peggio, vale per chi ha una condizione avanzata, buoni stipendi, ma che ovviamente si vede erodere questi stipendi dai contratti sbagliati, dai tagli, dalle condizioni ingiuste, dalle leggi Fornero, dal Job Action, e cioè vede, per capirci, che la propria condizione peggiore invece che migliore. Ecco, si fa tante discussioni sul miglioramento, sulla ripresa eccetera, ma per i lavoratori la condizione non migliora. Questo vale, per capirci, anche per una parte di lavoratori che male non sta, ma che ovviamente giustamente non vuole precipitare verso il basso, e vale anche per chi è in fondo invece alla catena del mondo del lavoro, chi è proprio in fondo, in basso, e quando anche questi si ribellano parlano a tutti noi. Perché voglio qui ricordare l'ultimo fatto che voglio ricordare della settimana, la marcia dei lavoratori di Kona. Guarda caso anche questi lavoratori questi di Kona, gli immigrati, quelli del lager di Kona. Kona è un paesino nella provincia di Padova dove c'è una gigantesca base militare in disuso, dove sono stati ammucchiati in condizioni disumane tanti richiedenti asilo, profughi, eccetera eccetera, in condizioni inaccettabili. Ecco, la parte più combattiva, più cosciente di questi lavoratori si è rivolta a un sindacato, anche qui all'USB, e qui c'è l'instancabile lavoro di Abu Sumaoro, il quale non ho mai sufficienti parole per elogiare la continua capacità di iniziativa che lui ha. E lui è riuscito a fare una cosa semplicissima, a dire a questi lavoratori: basta piangere, ci organizziamo, marciamo. Semplicissima da dire, molto più difficile da fare perché richiede fatica, impegno, eccetera. Ecco, e questi lavoratori, perché io questo chiamo questi migranti, si sono organizzati, sono partiti in corteo da Kona, hanno fatto decine e decine di chilometri nel freddo della campagna veneta, hanno camminato, hanno attraversato paesi, si sono trovati di fronte anche la polizia, con scene che fanno venire in mente il film Novecento, si sono trovati di fronte nei campi, ci sono delle foto fatte da compagni che vedono i blocchi della polizia su quelli che sono quei sentieri che passano in mezzo ai campi, e loro sono lì fermati, però che cantano, che vogliono andare avanti. Ecco, a me ha fatto venire in mente le marce dei diritti umani nei primi anni 60 negli Stati Uniti. Sì, Selma, mi ha fatto venire in mente questo, cioè una marcia coraggiosissima organizzata, in questo caso dall'OSB, di persone che volevano avere i loro diritti, e questi lavoratori hanno ottenuto, diciamo, un primo risultato, perché non li rimanderanno nel lager, perché troveranno una sistemazione fuori del lager, perché hanno dovuto discutere e considerarli persone, non braccia, non risorse, come dicono oggi, o esuberi, come dicono in altro modo, non migranti, persone che hanno diritti, perché questo è il succo fondamentale della lotta sociale, che le persone tirino sulla testa e trovino il modo di affrontare la lotta per i loro diritti. Allora, ho messo vicino la GD, fabbrica avanzatissima, ripeto, dove ci sono tanti colletti bianchi, dove ci sono tanti operai specializzati, e i migranti di Kona, perché io credo che alla fine c'è qualcosa in comune, da un lato nel voto verso l'USB della GD, e dall'altro nella marcia organizzata da questi lavori. C'è un segnale. Noi siamo in una situazione molto difficile, noi siamo in una situazione in cui ancora prevale la rassegnazione, la paura, la rabbia e tante altre cose. Insomma, diciamo che la gente più si lamenta e si arrabbia più che lottare, e non certo per colpa sua, ma per colpa anche di quello che tanti gli hanno insegnato in questi anni. Però ci sono segnali di ribellione, di lotta, tant'è vero che, come dicevo prima, a Bologna i giornali locali, le pagine locali dei grandi giornali hanno dedicato grandi spazi a quello che hanno avvenuto, hanno sottolineato che insomma era un fatto eccezionale, e hanno parlato anche delle vicende della FIOM, si è parlato quindi di Sergio Bellavita, un compagno che oggi era all'USB e che prima era nella FIOM, e Cazzola, l'esperto di pensione di Forza Italia, che è stato anche un sindacalista socialista della CGIL, a dire: beh sì, io non capisco quello che sta avvenendo, c'è una crisi, eccetera eccetera. Ecco, e ve lo dico io quello che sta avvenendo: sta avvenendo che una parte ancora purtroppo troppo piccola, però che comincia a crescere, del mondo del lavoro, del mondo degli sfruttati, del mondo degli oppressi, non c'ha più voglia di subire e basta, e prova a mettere in discussione quello che gli capita. A me pare un grande segnale positivo, e nonostante tutte le difficoltà che abbiamo, dalla GD a Kona e a tante altre realtà, compresi i giudici che ha che a Roma dicono che i licenziamenti di Almaviva, almeno 153, sono ingiusti e sono sostanzialmente, anche se non lo dicono così, lo dico io, estorsivi, beh, tutto questo ci dice che bisogna lottare, non bisogna rassegnarsi, perché alla fine la violenza, la sopraffazione, le bugie non possono vincere.
E allora ora un po' di musica.
Forza, avanti, tutti insieme!
Siamo donne, paura non abbiamo, siamo le nostre figlie, siamo le nostre figlie, se vede siamo donne, paura non abbiamo, siamo le nostre figlie, di me la dimentichiamo, poi io e la, e la Lega crescerà, e altri socialisti, e altri socialisti, poi io e la, e la Lega crescerà. Vogliamo libertà, la libertà non viene perché non c'è l'unione. Ogni ricordo non
dovete ammazzarci tutte! Di qui non passerete!
Allora abbiamo ascoltato, avrete riconosciuta tutta la canzone, però questa era una versione tratta dal film Novecento, quindi così.
Io ho immaginato la scena perché me la ricordo. La scena è bellissima perché sì. C'è la cavalleria che vuole caricare e le donne si mettono in mezzo e la fermano.
E
gli agrari furibondi, tra l'altro, dopo decidono che non basta più la cavalleria, ci vogliono i fascisti. Chissà com'è che il mondo è sempre uguale.
Esatto. Allora, sentiamo Giovanni se ha qualche domanda per te.
Allora sì, Giorgio, tra le tante domande oggi salutiamo quella di Armando, che commentava la vicenda Almaviva con il forzato reintegro dei lavoratori che però saranno trasferiti. E Armando dice: Sasha Colautti ce l'ha fatta, si può lottare invece che contro i licenziamenti, contro i trasferimenti, che sembra insomma la nuova deriva dei padroni. Dice Armando.
Sì, certo, i trasferimenti punitivi sono forme di licenziamento. Devo dire che di questo se n'era accorto persino Calenda, persona di cui parlo sempre malissimo. Vuol dire che se n'è accorto lui, vuol dire che se ne accorgono proprio tutti, il ministro Calenda, che perché l'Almaviva aveva minacciato, dopo aver fatto questi licenziamenti poco tempo fa a Milano, di trasferirli in Calabria. È successo anche a Sky, i lavoratori sono stati trasferiti da Roma a Milano e la magistratura è intervenuta, perché ci sono trasferimenti che sono a tal punto insopportabili per le persone, perché ovviamente costringono a non a cambiare vita, a perdere il lavoro, perché non puoi trasferirti da Roma alla Calabria se hai la famiglia, se hai un bambino piccolo, queste cose, non puoi trasferirti dalla Calabria a Milano se hai un bambino piccolo, se hai dei problemi di famiglia, eccetera. Quindi i trasferimenti fatti con questa forma sono trasferimenti punitivi, sono licenziamenti mascherati, e cominciano a esserci diversi provvedimenti della magistratura che dicono questa cosa, e questa quindi è un terreno di lotta anche questo, certo.
e insomma se ne inventano questi padroni
tutti i minuti. Tutti. Però visto che abbiamo, sebbene siamo donne, voglio anche ricordare a questo punto, grazie, il 25 di novembre. Immagino che questa l'abbiamo messa non per caso, no?
Esatto.
Il 25 di novembre c'è la manifestazione di Non Una di Meno, a cui devo dire con tutto il cuore partecipiamo e aderiamo, e anche il 26 ci saranno le assemblee, è manifestazione delle donne. Voglio ricordare che Non Una di Meno è un movimento che è nato in America Latina,
sì, esatto.
E quell'America Latina delle lotte, l'America Latina del rifiuto del liberismo, l'America Latina del rifiuto della dittatura finanziaria degli Stati Uniti, l'America Latina dei desaparecidos e della violenza contro le donne. Ecco, lì è nato il movimento Non Una di Meno e si è diffuso in tutto il mondo. E io voglio solo ricordare, per sostenere tutta questa mobilitazione, le parole di una grande donna e anche di una grande comunista americana, quelli che della mia generazione se la ricordano fin da giovani, Angela Davis, che è stata una grande leader combattente degli afroamericani, una grande leader comunista negli Stati Uniti. Sembra incredibile dire questa parola, comunista negli Stati Uniti ci sono, ha combattuto, ha lottato per tutta la vita, lotta ancora, e la quale in una recente conferenza ha detto: bisogna sempre dimenticare, non bisogna mai dimenticare che le oppressioni di fondo per il genere umano che colpiscono le persone sono tre: l'oppressione di classe, sappiamo quindi che cosa si tratta, il dominio, lo sfruttamento, il dominio del ricco sul povero e tante altre cose simili, l'oppressione di razza, e anche questa la conosciamo perché ritorna l'idea che solo perché hai un altro colore della pelle devi subire cose che altri, che quelli che hanno un colore della pelle più chiaro non devono subire, e l'oppressione di sesso, che è forse spesso ogni tanto è più difficile da ammettere anche nel nostro mondo, perché noi che siamo contro l'oppressione di classe, noi maschi che siamo contro l'oppressione di classe e l'oppressione di razza, pensiamo di essere immuni dall'oppressione di sesso, invece altre volte invece anche noi maschi esercitiamo l'oppressione di sesso, e quindi non ci si libera se non si lotta contro tutte queste tre oppressioni: di classe, di sesso, di razza, di sesso, di razza, di classe, mettiamole nella fila che vogliamo, ma contrastiamole tutte. La manifestazione che parte sabato a Roma, il 25 novembre alle 2 da Piazza della Repubblica, a me pare un ottimo segnale per tutti noi, la manifestazione di Non Una di Meno, per continuare in quella linea di speranza che ci stiamo risvegliando, che oggi ho cercato di spiegare dappertutto.
Grazie, grazie molte Giorgio, a martedì prossimo.
Ciao, grazie, ciao Giovanni, ciao, a prossimo, Giorgio, ciao a tutti.